poiché sappiamo come tutto ciò che è ideale presto o tardi perde la forza della sua ragione a causa del suo impatto con lo scacco della realtà e quindi perde il suo fondamento teorico. L'argomentazione di Angelini parte dalla diagnosi di una male istituita e pregiudicata distinzione tra male fisico e male morale o tra male subito e male agito e rispettivo bene. Qui salto la parte di Agostino che tanto abbiamo anche un pochino toccato stamattina. Questa forte critica di Angelini ad una concezione morale vittima di una teodicea razionalista apre invece la strada ad una comprensione intenzionale del nuovo senso, che diventa possibile di fronte al male anche solo fisico, eppure capace di far perdere all'uomo la sua prospettiva di senso e di fede. L'uomo può riconoscere Dio e la sua legge principalmente credendo in lui, perché conoscerlo significa intimamente avere a che fare con lui. E questa bontà di Dio viene comunicata all'uomo attraverso le forme della fede, prime tra tutte quelle sacramentali in cui il mistero di Dio agisce in prima persona. Quindi, se si può dire in sintesi, rimedio a questa situazione generalizzata di confusione tra il bene e il male o di incapacità di reagire di fronte al male di qualunque natura essa sia, è effettivamente solo l'intimo rapporto con Dio attraverso la dimensione sacramentale. La scelta morale buona, perché solo di fronte al male vi è la prova delle reali intenzioni. Qui potrebbe essere la spiegazione del motivo per cui c'è il male, ripeto, di qualunque natura essa sia, perché quello che deve accadere nella volontà dell'uomo è un po' sempre la stessa cosa, cioè che il male sia fisico, che sia morale, che sia psichico, l'unica cosa che può accadere di produttivo, di utile, è proprio il fatto che l'uomo prenda coscienza di essere in una dimensione di prova, prova delle sue reali intenzioni. Ed è solo la prova di queste sue reali intenzioni che permette di costituirsi in quanto buono. Cioè l'uomo non ha altra occasione di ritrovarsi buono, di diventare buono, se non quello di scoprirsi in una dimensione di prova di fronte a qualunque tipo di male. Questa è un po' la tesi che si vuole sostenere. Ecco, allora scendiamo per immergerci, se possiamo dire così, in una realtà delle scienze umane, della neurobiologia e di quant'altro credo che attualmente sia consigliabile, ecco, di fare come confronto culturale. Non possiamo nasconderci che oltre alla dimensione teologale esistono nell'uomo dimensioni antropologiche. Si tratta della dimensione del corpo e della psiche che si completano con quelle dello spirito. È qui che si inserisce il confronto con le scienze umane, auspicato per la teologia del Concilio Vaticano II, ma in realtà anche prima, forse sempre. Esiste una sorta di tonalità morale dell'uomo che riguarda la connessione che hanno fra loro le realtà del corpo, della psiche e dello spirito. Ci sono due psicoterapeuti contemporanei che vanno un po' per la maggiore perché sembrano avveduti sul piano fenomenologico, che sono Ben Sayag e Schmidt, che denunciano chiaramente i limiti della psicologia contemporanea, quella del dopo Freud, ovvero del passaggio dalla psicanalisi alle varie forme di psicoterapia. Psicanalisi riguardava malati gravi, volgarmente detti pazzi, le varie forme di psicoterapia riguardano un po' tutti, almeno questa la presunzione delle attuali psicoterapie. I difetti attuali sarebbero questi due sostanzialmente. Il primo, la medicalizzazione psicologica, che è il segno di un tentativo di fuga dalla ricerca di senso. Lo psicologo può al massimo insegnare a convivere col disagio che deriva dal non senso che il male provoca. Non riesce a dare un porto sicuro di senso e di speranza alla barca della burrasca. E il secondo punto critico è che viene denunciata una grave mancanza di figure concrete nella cultura del tempo, figure autorevoli che invece vengono in qualche modo sostituite dallo sviluppo delle tecnoscienze che da sole non ci aiutano invece ad affrontare i motivi della nostra infelicità. Si tratta di una diagnosi vera, eppure ancora in parte parziale. Non propone vere vie d'uscita l'analisi di questi due psicologi, ma solo appunto i difetti denunciati. Non forme di socializzazione, importanti certo, ma propone delle forme di socializzazione, importanti certo, ma queste forme sociali auspicate sono davvero quelle di forme culturali e magari anche religiose che siano poi capaci di fornire questo senso e quindi la guarigione di questo disagio? Cioè le forme sociali che abbiamo di fronte hanno poi davvero i presupposti per passare dal disagio che il male comporta alla vera presa di coscienza della possibilità di essere buoni? E se non ci fossero neppure lì in queste forme sociali, oppure ci fossero ma non venissero riconosciute? Viktor Frankl aveva già portato avanti la sua critica alla psicologia, alla sociologia e alla neurofarmacologia, identificando in esse delle forme di riduzionismo incapaci di dare ragione di tutto l'uomo e trovando nella logoterapia, ovvero nella terapia del senso, il vero fuoriuscire dalla circostanza patologica e del disagio. Per quanto possano essere studiate e conosciute le caratteristiche genetiche, neurologiche, i meccanismi psicosomatici e psicologici, le inclinazioni persino al male che risiederebbero nella genetica umana e nel sistema nervoso centrale che la genetica a sua volta precostituisce nell'uomo, ci sono ipotesi secondo cui l'adulterio, l'aggressività, le inclinazioni sessuali, i vari appetiti materiali abbiano una codificazione genetica che è anche in parte dimostrata. E qualora si trovasse anche il gene della lussuria, dell'ira, della gola, probabilmente, per rimanere scientificamente ancorati, si tratterà della scoperta di un complesso di geni più o meno espressi che contribuiscono a questi determinati comportamenti che noi classifichiamo come cattivi. Ciò non toglie che la scienza, da un più o meno, dimostra anche che esiste la possibilità di una plasmabilità o modularità del sistema nervoso centrale, a sua volta risultante del patrimonio genetico che ognuno di noi si ritrova. E su questa modularità e plasmabilità, il meccanismo della volontà, non spiegato scientificamente, ma ipotizzato, e bisogna passare su un piano metodologico che non è più quello scientifico, ma la scienza ce lo permette perché non arriva a dimostrare che non si possa passare su questo piano metodologicamente diverso, su cui il meccanismo della volontà spiegato neurofisiologicamente col fatto che possiamo usare a nostro piacimento attivando ora queste, ora altre parti del cervello, tale plasmabilità è la base scientifica che dimostra come si possa volontariamente e liberamente agire modificando le abitudini del nostro comportamento pur geneticamente influenzato e parzialmente predeterminato. Ciò che quindi è letto intuitivamente dalla filosofia o dalla teologia, o come dicevamo stamattina per Agostino, la pesantezza del corpo, ha dunque in qualche modo anche un riscontro, una dimostrazione di carattere scientifico, così come è altrettanto dimostrata una plasmabilità e modificabilità delle abitudini a carico e a merito della volontà e della libertà. L'ispirazione di queste ultime, come anche dell'intelligenza e della memoria, che comunque richiedono lo stesso substrato neurobiologico, non può avere dimostrazione scientifica, ma si sposta su un piano che ho detto intuitivo, cercando di recuperare un po' la falsariga di Bonaventura, che ultimamente va un po' più di moda, metodologicamente diverso, che è quello della filosofia e della teologia. Per inciso, se leggiamo l'itinerario in San Bonaventura, ritroviamo la stessa categoria dell'intuizione che Bonaventura attribuisce all'anima, come appunto in qualche modo appartenente ad una dimensione dell'uomo che non è quella della normale percezione con cui procede la conoscenza. Quest'ultima sembra avere una sede maggiormente legata ai sensi e perciò modernamente potremmo dire alla neurobiologia. E ciò che è conoscenza legata ai sensi ed è neurobiologicamente strutturato non è esente dal confronto col male, questo è il concetto. Cioè non è esente dal diventare male, dall'essere male, perché non ancora bonificato, diciamo, noi potremmo dire sotto in qualche modo l'influenza del peccato originale. L'ispirazione dunque ad essere o diventare buoni, modificando le nostre eventuali inclinazioni cattive più o meno radicate nella nostra corporeità per ragioni genetiche, ma non solo, anche comportamentali per cattive abitudini, contratte e scritte nella nostra neurobiologia. Ecco qui, in realtà, quando San Tommaso e poi tutta la scolastica parla di abitudini cattive e di abitudini buone, come vizi e virtù, la corrispondenza neurobiologica c'è, perché c'è una predeterminazione biologica oppure una strutturazione biologica che inclina l'abitudine cattiva e viceversa invece una struttura biologica che permette il costituirsi graduale, sempre più abitudinario invece del comportamento buono. Quindi questo è recuperabile. Ovviamente la questione è che poi questa volontà e questa libertà che permette questa plasmabilità, dove andiamo a prenderla? Dicevo prima, penso che l'unica strada per andarla a prenderla sia quel famoso atto di fede di cui accennavo prima. Tale disposizione interiore trae ispirazione da fuori di sé, ma attraverso una facoltà spirituale che appartiene all'uomo e lo trascende. Qui mi vorrei riferire, fare un passaggio tra quello che può essere un suggerimento che mediamo da Viktor Frankl, che parla di Logos come questo motore, diciamo così, della possibilità dell'uomo di diventare buono, e credo che nessuno di noi farà fatica a dare il vero giusto nome al Logos che ha in mente. Tale Logos dunque potrebbe essere la grazia, potrebbe essere la grazia incarnata e non incarnata, oggettivo, soggettivo, insomma il luogo della dimensione morale da cui prende forma la libertà e la volontà buona. Il Logos viene dunque inteso come forma soggettiva della virtù. Il credente sa quindi che il movente di tutto ciò è l'atto di fede, ma sa anche che esso viene suscitato in modo graduale e differenziato e scaturisce dalla presa di coscienza del proprio male, anche solo fisico, genetico, o dal confronto col male anche solo possibile, ma che sta accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, Genesi 4, versetto 7. Eventualmente anche da una vera e propria situazione di peccato. Cioè, quanto al fatto antropologico che mette in moto la fede, non è neppure troppo importante, lo è ovviamente, ma quanto al movente antropologico non è pure troppo importante che il peccato ci sia già o non ci sia ancora. Comunque l'esposizione al male è il dato di fatto. Ne deriva la necessità di comprendere il fatto che l'atto di fede consiste principalmente in una confessione di peccato che richiede misericordia. Ecco qui, se vogliamo, anche un certo superamento di un concetto di confessione, io credo che il Vangelo sia pieno di confessioni di persone che si trovano davanti a Gesù, cioè quando la maggior parte delle persone che sono davanti a Gesù sostanzialmente si confessano il loro stato d'animo, quindi confessano il loro peccato. Poi è chiaro che sono importanti anche i peccati singoli, ma adesso non è questo il tema. Ne deriva la necessità di comprendere il fatto che l'atto di fede consiste principalmente in una confessione di peccato che chiede misericordia. Nella storia della Chiesa la forma penitenziale ha assunto liturgie e modalità diverse per arrivare all'unico scopo. Nell'età moderna la direzione spirituale si è affiancata al sacramento della confessione e in epoca più recente si è pensato che una maturazione della coscienza potesse essere sviluppata anche dalla psicoterapia. Non escludiamo che questo possa avvenire, pur non essendo via obbligatoria, come anche il recente documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica dice a proposito dei candidati e sacerdoti alla vita consacrata. Lo stesso criterio è senz'altro estensibile alla formazione e al cammino spirituale di ogni cristiano. Se l'accompagnamento terapeutico sostanzialmente predispone all'atto di fede, poiché crea coscienza della propria anche solo possibile inclinazione al male, esso contribuisce a quello che sarà la celebrazione della riconciliazione, perciò la celebrazione del mistero di Cristo che con la sua croce redime e rende buono l'uomo che non lo era. È inevitabilmente questo il passaggio. Per concludere, non l'ho svolto ma mi interessava, un percorso biblico che è solo accennato da me, perché della famosa frase «perché mi chiami buono» che Gesù rivolge al giovane ricco. attesta che la bontà, io credo, non è di immediata pertinenza dell'uomo. Lo stesso fatto che l'osservanza dei comandamenti lasciasse un desiderio di maggiore bontà attesta che la sola morale razionale, intesa qui come osservanza della legge, pur divina, ma solo osservanza, non dà sufficiente ragione all'uomo della sua aspirazione ad essere buono. Il senso di trascendenza e di fede che Gesù cerca di instillare nel giovane ricco suggerisce che la bontà sia da rimandare altrove, ovvero alla di lui sequela. La stessa Genesi nei racconti, dicevo stamattina, nei racconti cosiddetti eziologici, la comparsa del male sulla terra, che daranno forma nella teologia alla dottrina del peccato originale, più realistica, io dicevo, non l'ho detto, più quella di Ireneo, che attribuisce al peccato originale il significato di un'infanzia dell'uomo, o più filosoficamente sognata, quella di Agostino, che invece identifica il peccato natura come una caduta, confermano l'impossibilità del ritenersi buono dell'uomo a priori della sua esperienza storica e di fede in Gesù Cristo. Lo stesso insistere dell'autore sacro sulla creazione buona nel famoso primo capitolo della Genesi è proprio in contrasto al male di cui vuole parlare nei capitoli immediatamente successivi. E comunque la bontà è una risultante di un agire libero, responsabile di Dio, ma affidato all'uomo per immagine e somiglianza. Ecco, trovo molta sintonia con quello che diceva Roberto stamattina sul fatto che Dio agisce e crea il bene, ma agisce separando, eccetera, eccetera. E la stessa cosa, perché l'uomo immagine e somiglianza sua, è affidata all'uomo, cioè di fare bontà. Con questa premessa, proprio perché l'uomo non è, ma diventa buono facendo, pur avendo in sé l'imprinting, cioè la possibilità, il sigillo per diventare buono, ci sentiremmo persino di poter capovolgere il detto tomista per cui agere segui tu resse, piuttosto, se ontologicamente parlando l'essere corrisponde alla bontà, si dovrà dire che l'esse segui tu agere, cioè l'essere buoni e segue il nostro buon agire. E speriamo di fare qualche buona azione a questo punto.